Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Ricordate, fratelli miei, affinché quella sventura non ritorni, come voi e io guardavamo per bene da dietro le sbarre. E certo, pensavamo quando, per un consiglio queto, una chiacchiera, quando ci incontreremo di nuovo su questa terra distrutta? Mai, fratelli, mai berremo insieme l'acqua del Dnieper. Ci separeremo, disperderemo nelle steppe, nelle selve, la nostra sventura. Crederemo ancora un po' alla libertà, poi cominceremo a vivere tra la gente, come la gente. E finché sarà così, amatevi, fratelli miei. Amate l'Ucraina e pregate il Signore per lei, povera di talento. Dimenticate amici e non maledite. Talora ricordatevi di me nella crudela schiavitù.
Ciao a tutti e bentornati dopo la pausa natalizia. La puntata Radio Amnesty di oggi si occupa dell'Ucraina e delle violazioni di alcuni diritti umani che avvengono in questo paese, come la libertà di riunione, avvenuta a danno dei manifestanti da parte dei reparti speciali antisommossa della polizia ucraina, che sono appunto accusati da Amnesty di un eccessivo uso della forza. E ora ascoltiamo un breve quadro storico.
Nella primavera del 2004 nessuno ha mai pensato a un Viktor Yushchenko come ad un rivoluzionario. Sin dal 2001 aveva mantenuto una certa distanza dalle pressioni di Yulia Tymoshenko nei confronti del presidente Leonid Kuchma per costringerlo a dimettersi. Yushchenko credeva che la costante denominazione del potere costituito fosse esattamente ciò che aveva tenuto sin da allora l'opposizione in minoranza e pensava che le autorità gli avrebbero consentito di salire al potere attraverso metodi costituzionali. Ebbene, l'obiettivo dell'opposizione era quello di mettere fine alla monopolizzazione del potere politico ed economico da parte dei principali clan oligarchici, rappresentati dai vertici dei più alti dello Stato, dal presidente Leonid Kuchma, dal primo ministro Viktor Yanukovych e dal primo capo dell'amministrazione presidenziale Viktor Medvedchuk. Un anno prima delle elezioni del 2004, Kuchma nei sondaggi non godeva che di qualche punto percentuale, perciò venne designato come candidato Yankovic, un uomo di compromesso, il mezzo che i clan oligarchici avrebbero utilizzato per preservare il loro potere. Le elezioni del 2004 si presentarono all'opposizione e anche a molti degli ucraini come l'occasione di rimettere in discussione le pratiche autoritarie del regime, ma i risultati manipolati dal primo turno stabilirono una parità tra Yanukovych e Yushchenko. Nel giorno del secondo e definitivo turno, le autorità, attraverso le falsificazioni delle affluenze, riuscirono ad invertire i risultati, aggiudicando la vittoria all'ex primo ministro Yanukovych. L'opposizione sapeva che le autorità avrebbero fatto di tutto per manipolare i risultati elettorali e quindi sapeva che avrebbe dovuto agire rapidamente anche attraverso manifestazioni di proteste. A seconda molte fonti si aspettavano una dimostrazione di piazza sicuramente più grande della campagna Ucraina senza Kuchma del 2001, ma non avrebbe mai pensato a cifre superiori ai 60 e 70 mila manifestanti. Il team di Yushchenko non si stava preparando segretamente per la rivoluzione, erano pronti a manifestare. Quando i seggi furono chiusi, alle ore 8 della sera, Yushchenko inizialmente chiamò al raduno nella piazza Maidan, la piazza principale, un ristretto numero di protestanti. L'idea era soltanto quella di radunarsi per cominciare a conteggiare in pubblico i voti. Quella notte si radunarono fra le 25.000 e le 30.000 persone, la maggior parte delle quali, passata la notte, se ne tornò a casa. Quindi la situazione a questo punto era tutto fuorché rivoluzionaria. La vera sorpresa arrivò il mattino seguente, quando l'associazione Iniziative Democratiche stava già stampando a lotti di 100.000 volantini che dichiaravano Yushchenko vincitore. Viktor Yushchenko ha vinto 54% a 43% sulla base degli exit poll del KIS. Armati di volantini, fra 200.000 e 300.000 abitanti di Kiev saltarono il lavoro e a metà mattinata riempirono piazza Maidan. Contrariamente alle aspettative delle autorità, i numeri dei manifestanti in strada continuarono a crescere. Gli organizzatori stimarono un numero massimo di 500.000 di persone presenti in piazza. Dato il gran numero di persone riunite nella piazza, la Corte Suprema ha dovuto accettare l'appello presentato da Yushchenko contro i risultati e inaspettatamente dichiarò che durante la gestione del ballottaggio ci sono state massicce violazioni della legge ucraina e quindi le violazioni dei principi delle leggi elettorali, escludendo la possibilità di stabilire con certezza i veri risultati dell'espressione della volontà dei votanti nell'intero paese. Quindi ordinò la ripetizione del secondo turno. Il 26 dicembre Yushchenko divenne presidente dell'Ucraina con il 52% dei voti.
Ora torniamo indietro nel tempo, ai tempi dello zar. Dopo la prima guerra mondiale, l'Ucraina perse l'occasione per ottenere l'autonomia, perché il vertice dello Stato ucraino fu troppo debole nella lotta contro l'invasione bolscevica. Vi fu un lungo periodo di guerra civile e di anarchia, con continui cambi di fazioni al potere. Questo periodo fu anche segnato dall'esistenza di più entità statali separate, come la Repubblica Nazionale dell'Ucraina Occidentale e la Repubblica Popolare Ucraina. Ponendo termine ad un periodo di aspre lotte, la pace di Riga assegnò la Galizia e la Volinia alla Polonia. I sovietici ottennero il resto del paese e nel 1922 l'Ucraina entrò ufficialmente a far parte dell'URSS come Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Con il crollo dell'Unione Sovietica, a partire dal 1990, si diffuse nel paese un movimento nazionalista, il Movimento del Popolo Ucraino per la Ricostruzione, e nel luglio di quello stesso anno il Parlamento proclamò la Repubblica. Nel 1991 il Partito Comunista Ucraino venne dichiarato fuori legge. Il 24 agosto il Parlamento ucraino dichiarò l'indipendenza e indisse il referendum di conferma e le prime elezioni democratiche della storia dell'Ucraina. Il 1 dicembre 1991 il popolo ucraino elesse il primo presidente dell'Ucraina. Il primo presidente fu Leonid Kravchuk. I rapporti con la Russia furono inizialmente molto tesi. Restarono da risolvere la questione degli armamenti nucleari sul territorio ucraino e il controllo della flotta del Mar Nero. Kravchuk fu sconfitto nel 1994 da Leonid Kuchma, riformatore filorusso, rieletto poi nel 1999. Alla fine degli anni 90 i rapporti fra Ucraina e NATO furono causa di nuove tensioni con la Russia.
Nel 2000 venne formato un governo riformista con a capo Viktor Yushchenko. Sempre in quell'anno venne assassinato Georgi Gongadze, un giornalista ucraino di origini georgiane. Le circostanze della sua morte divennero però uno scandalo nazionale. Ciò diede vita a molte proteste contro il presidente Kuchma, accusato di essere stato il mandante per la morte di Gongadze. Nell'aprile del 2001 la maggioranza parlamentare si dissolse e il primo ministro Viktor Yushchenko venne destituito, dando inizio così a un periodo di instabilità. Dopo il breve mandato di Anatoly Kinak, il 21 novembre del 2002 fu nominato primo ministro Viktor Yanukovych. A fine settembre del 2007 ci furono elezioni parlamentari anticipate, frutto di un accordo tra Yanukovych e Yushchenko. L'esito fu controverso. Yanukovych e il suo partito ottennero il maggior numero dei voti, però questa volta la coalizione arancione costituita da Timoshenko e da Yushchenko riuscì a creare un nuovo governo. Nel 2008 la Timoshenko fu così nominata primo ministro. Nel 2008 si verificò un'altra crisi politica causata dalla reazione alla guerra in Ossetia del Sud. Il presidente Viktor Yushchenko sciolse, dopo circa un anno dalla precedente elezione, il Parlamento e indisse nuove elezioni, poi in seguito annullate a causa della formazione di una nuova coalizione di governo sempre guidata da Yulia Tymoshenko. Nel 2010 si scontrarono le elezioni presidenziali Yulia Tymoshenko e Viktor Yanukovych. I risultati daranno la vittoria a Yanukovych, che divenne presidente dell'Ucraina. La sua elezione a presidente della Repubblica era stata accompagnata anche dalla formazione di un nuovo governo presieduto da Azarov, appartenente allo stesso partito di Yanukovych, il partito delle regioni di dichiarato orientamento filorusso. L'Ucraina si orientava così verso la sfera di influenza russa, allontanandosi ogni giorno da quella occidentale.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-да-да-да. Start wearing purple for me now. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple?
Start wearing purple for me now.
Abbiamo appena ascoltato dei Gogol Bordello Start Wearing Purple e oggi abbiamo con noi Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Ciao Riccardo, allora ormai da quasi due mesi si susseguono proteste nel paese da parte dei sostenitori dell'adesione all'Unione Europea, con frequenti scontri tra manifestanti e forze di polizia. Pochi giorni fa il Parlamento ucraino ha approvato un pacchetto di leggi anti-manifestazione che limitano fortemente la libertà d'espressione degli individui. Qual è la situazione per quanto concerne la libertà di espressione e più in particolare qual è la condizione dei giornalisti e blogger nel paese?
Ma con questo pacchetto di leggi adottate il 16 gennaio si è tornati indietro di almeno 20 anni. La libertà di manifestazione è fortemente condizionata, sono stati imposti limiti al numero di partecipanti, alle modalità di partecipazione, agli obblighi di notifica, la polizia ha avuto via libera per togliere tende, altoparlanti, palchi e podi per gli oratori. E oltre a questo è stato reintrodotto il reato penale di diffamazione, questo ha direttamente a che fare con la possibilità sempre più limitata oggi di giornalisti, blogger, di parlare in modo critico delle autorità. Quello che Amnesty International aveva paventato, cioè che con queste leggi repressive si sgombrassero le piazze dai manifestanti pacifici e si lasciasse campo libero ai violenti, si è puntualmente verificato con le prime vittime, 3 persone uccise a Kiev, in circostanze che ancora sono da chiarire, ma che potrebbero chiamare in causa l'uso eccessivo della forza da parte della polizia.
Nel maggio del 2013 si è potuto finalmente svolgere il primo Gay Pride in Ucraina, dopo che invece un anno fa tale manifestazione era stata annullata dalle autorità e ad appena 30 minuti dalla partenza per presunte minacce di nazionalisti e religiosi. Si può dunque affermare che vi siano stati dei passi avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone LGBT?
No, non sarei così ottimista, perché se è vero che il Pride nel 2013 si è svolto ed è stato un passo avanti rispetto al 2012, anche l'anno scorso è stato un negoziato estenuante, condizionato da pressioni e comunque lo svolgimento del Pride non è stato tranquillo. In più, contemporaneamente, l'anno scorso in questo meccanismo ormai quasi surreale di fotocopia di ciò che viene fatto in Russia, è stata messa all'ordine del giorno dei lavori parlamentari una legislazione gemella di quella che in Russia già proibisce quella che viene chiamata in termini generici la propaganda dell'omosessualità tra i minori, che è un paravento per colpire la libertà di associazione e di espressione delle persone LGBT.
Nell'ultimo rapporto di Amnesty International, l'Ucraina risulta essere un paese in cui avvengono continui abusi da parte delle forze dell'ordine. Qual è la situazione per le vittime di tortura?
I numeri sono impressionanti, anche se neanche la metà delle più di 100.000 denunce che vengono presentate ogni anno non fosse vera, ci troveremmo di fronte a un fenomeno abnorme, e cioè chiunque in Ucraina si è fermato dalla polizia rischia di essere portato in un commissariato e torturato. Ci sono pochissime incriminazioni, nonostante a più riprese anche le massime autorità dell'Ucraina abbiano dichiarato che il fenomeno doveva essere arginato e punito, di fatto i procedimenti penali sono scarsi, l'impunità regna nel 99% dei casi, e nonostante le leggi, le dichiarazioni in favore di una repressione del fenomeno della tortura, quello che accade è che la tortura continua a essere eseguita con estrema regolarità.
Va bene, noi ti ringraziamo tanto, Riccardo.
Grazie, ciao. Buon pomeriggio. Grazie. Ciao. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is cold. Everybody feel high. But if you know what life is,
the ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for, yeah, all right. Yeah, so yeah, you better get up.
Abbiamo ascoltato Get Up, Stand Up di Bob Marley e ora dalle voci di Alessio e Sheila le buone notizie.
Il 12 dicembre 2013 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che non dare a una coppia omosessuale gli stessi benefici che riceve una coppia eterosessuale costituisce una discriminazione diretta basata sull'orientamento sessuale.
Il 19 dicembre 2013 il presidente Putin ha graziato Michael Khodorkovsky, prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, dopo oltre un decennio di carcere. Arrestato nell'ottobre 2003, era stato giudicato colpevole di reati economici al termine di procedimenti che Amnesty aveva giudicato iniqui e inquinati da pressioni politiche. Avrebbe dovuto essere scarcerato nel 2017.
Ayşe Berktay, parlamentare, scrittrice e traduttrice di origine curda, è stata rilasciata il 20 dicembre 2013 dopo quasi 27 mesi di carcere. Era stata arrestata il 7 ottobre 2011 ai sensi delle leggi antiterrorismo, la cui formulazione ampia e generica consente di considerare reati semplici e legittime attività accademiche e giornalistiche.
Il 7 gennaio 2014 il Tribunale Provinciale di Cluj-Napoca ha stabilito che lo sgombero di 300 Rom ordinato dalle autorità locali nel dicembre 2010 fu un atto illegale. Il Tribunale ha ordinato il pagamento dei danni ai ricorrenti, sia per lo sgombero che per il trasferimento in un luogo insalubre e in condizioni alloggiative al di sotto degli standard internazionali.
Ed ora vi consigliamo due libri, Ucraina di Katrin Boek e Volkel, e Bandiera arancione la trionferà di Andrea Riscassi. Ed ora ascoltiamo la canzone di Oy Vavoy dal titolo Balkanikov.
When I need you beside me, I can do things to myself, I regret. Distant, my mind turns everything right on its head. I search in vain for the positive to stop all the demons from talking aloud. It's not that I'm lost, just there are times I don't want to be found. I'm feeling my way, one step at a time. I know that you're there, always find you. The next thing I know, the circus begins. Then I'm walking along, doing anything not to look down. Don't let go my hand, I'm doing anything not to look down. Don't let go my hand. Afraid 'cause I don't know the cost. I
thoughts, or at least those that I hope I can trust. I start to feel all the maybe slowly spiral inside of my chest. Yes, I know good at perspective, so I should admit this is what I do best. I feel in my way, one step at a time. I know that you're there, but I can't always find you. The next thing I know, the circus begins. Then I'm walking along.
Siamo collegati con il Teatro Comunale Morlacchi di Perugia, dove va in scena l'Andrea II di William Shakespeare. Oltre alla voce di Alessandro Gassman, quella di José Pepe nel ruolo del maestro di corte e quella di Andrea Marca nel ruolo del servitore ribelle.
Oh tu, José, che te fai girando per la stanza, fuor di favella? Che brami, dimmi!
Signor, volevo semplicemente dire che parto per Ginevra, ma poi torno. Sì, poi riparto, ma poi torno.
E tu, Andrea Marca, come volse la tua lingua dal viril parlare all'ispanico pensiero?
Oh, veramente non ci sto capendo, ma che cazzo sta lì?
Bene, cari ascoltatori, grazie per averci ascoltato. Per oggi è tutto e alla prossima. Mua! Tanti baci.
Їхав-їхав козак містом, під копитом камінь тріснув да раз. Два під копитом камінь тріснув да раз. Під копитом камінь тріснув, соловей кохаю зриснув да раз.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.